Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. All'inizio di questo mese di maggio, dedicato in modo particolare alla Madonna, volevo soffermarmi sulla figura di San Luigi Maria Grignon de Montfort, 1673-1716, un santo che ha indicato al mondo la via mariana come la via più facile, più breve, più sicura per giungere al cuore sacratissimo di Gesù. Prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, il nostro santo, fondatore dei missionari della Compagnia di Maria e delle Figlie della Sapienza, nacque il 31 gennaio 1673 a Montfort-sur-Mer, nella diocesi di Rennes, secondogenito di 18 figli, dei quali 7 morirono ancora in tenera età. Il padre, che è stato definito dai biografi, uno sfortunato avvocato dal carattere piuttosto iroso, era obbedito e rispettato profondamente dal piccolo Luigi. Più tardi dirà il padre di non aver mai avuto problemi da lui, il quale era anche la consolazione della madre, per la sua bontà, per la sua carità, per la sua pietà con cui si distinse sin da piccolo. Al nome di Luigi, ricevuto nel battesimo il giorno dopo la nascita, volle aggiungere durante la cresima anche quello di Maria, proprio per la sua devozione alla Madonna, che lo contraddistinguerà per tutta la sua esistenza. Più tardi si firmerà Luigi Maria di Montfort per imitare San Luigi re di Francia, che si firmava Louis de Poissy per richiamare il luogo del suo battesimo e fare così memoria del sacramento che lo aveva generato e la vera vita. Quindi il richiamo a Montfort voleva proprio richiamare al santo il luogo dove lui aveva ricevuto la grazia immensa di diventare figlio di Dio, figlio di Maria. Si legò in stretta amicizia, soprattutto con una sorellina più piccola, Luisa, perché sapeva rinunciare ai suoi trastulli per unirsi a lui nella recita del rosario. Talvolta il santo li incoraggiava dicendogli: «Se amerai molto il Signore, sarai più bella e tutti ti ameranno». Frequentava regolarmente la chiesa, insegnava nozioni di catechismo ai suoi compagni di scuola, leggendo loro delle pagine di libri di devozione. Quindi da subito si fa anche apostolo, come può, tra i suoi compagni. Sappiamo da un suo amico, che gli fu poi compagno di seminario, che fin da bambino ebbe sempre una tenera devozione verso la Madre di Dio. La chiamava sempre la mia madre, la mia buona madre, la mia cara madre. E continua questo test: si sa che fin dalla sua più tenera età egli ricorreva a lei con la semplicità del fanciullo. Ecco, quello che lui poi insegnerà nel suo celebre trattato della devozione a Maria, lo aveva messo in pratica ancora nella più tenera età. A 11 anni, nel 1684, venne iscritto alle scuole del Collegio dei Gesuiti a Rennes, una delle più importanti a quel tempo del Regno di Bretagna. Una scuola che contava d'ordinario 2.500 studenti, ma talvolta più di 3.000. 60 religiosi formavano il personale e si ripartivano le fatiche della disciplina e delle scuole. Come alunno esterno, Luigi era ospite di uno zio, sacerdote, il quale più tardi confessò di aver avuto incitamenti alla pietà proprio dagli esempi del piccolo nipote. Si mise a frequentare in città un gruppo organizzato da un santo prete, Julien Bellier, il quale formava i giovani volenterosi a una vita di maggiore preghiera e carità. Dopo aver dettato ai giovani una meditazione su un argomento di massima, il Bellier li mandava a gruppi di due o tre a servire i poveri, o nel ricovero stesso di cui egli era cappellano, o nell'ospedale degli incurabili, o anche a domicilio. Il servizio doveva essere squisitamente cristiano, cioè arrivare all'anima attraverso il corpo. Pertanto, i giovani studenti, dopo aver prestato le cure materiali a questi indigenti, leggevano loro qualche pagina di un buon libro. E mentre questi consumavano la refezione, facevano loro un po' di dottrina. A questa scuola il Grignon compirà rapidi progressi acquistando nell'esercizio della carità cristiana uno spirito di iniziativa che farà di lui un maestro. Andava, scrive un biografo, da persone che sapeva ricche e caritatevoli, tra le altre la madamigella Jussè, che gli dava somme di denaro abbastanza considerevoli perché era a conoscenza come egli le distribuisse molto a proposito a sollievo dei bisognosi. Quindi vediamo anche come in un certo senso questuava come poteva la carità per poterla distribuire a sua volta ai più indigenti. Il santo, invece di darsi come tanti altri studenti della sua età a vani passatempi, anche pericolosi passatempi, si dava così alle opere di carità. Il canonico Blaine, che fu suo condiscepolo, asserì che il Montfort portava una santa invidia ai poveri e alle persone afflitte, le onorava e rispettava come favoriti di Dio e immagini viventi di Gesù Cristo. Quindi vediamo come la sua carità non era soltanto compassione umana, ma era proprio motivata dalla fede, vedendo nei poveri Gesù Cristo. Li serviva come se servisse Gesù stesso. Tra gli episodi che sono riportati dai biografi di questa sua carità si legge questo fatto. In collegio vi era un compagno che gli altri deridevano perché povero e mal vestito. Luigi organizzò subito una raccolta di offerte per procurargli un vestito decente, quindi lo condusse lui stesso da un sarto e disse al sarto: «Ecco qui un fratello mio e suo. Ho fatto una colletta in classe per procurargli un vestito. Se non basta, metterà lei il resto». Quel brav'uomo, prima meravigliato da questo giovinetto e poi commosso, si diede anch'egli a dare il suo per quell'opera di misericordia. Quindi vediamo come anche spingeva quelli più grandi di lui a compiere la carità, come proprio un dovere cristiano. «Ecco qui un fratello mio e suo». Per tempo, cioè appena un anno dopo gli inizi degli studi al Collegio San Tommaso, sulle spalle di Luigi venne a gravare un altro peso, quello dell'istruzione dei fratellini. Il padre, infatti, credette bene di trasferirsi con l'intera famiglia a Rennes. Probabilmente gli affari andavano male per lui, la rendita era poca, le bocche molte. E a Rennes, si sarebbe fatta una casa sola con lo zio sacerdote Alano. Inoltre a Rennes c'era la speranza di qualche incarico più lucrativo presso il Parlamento di Bretagna. Comunque sta di fatto che Luigi disimpegnerà questo incarico di precettore dei fratelli, moltiplicando il suo spirito di sacrificio, anche per sopportare gli scatti tempestosi e frequenti dell'ira paterna che talvolta si scaricava su di lui. Più di una volta, dice il biografo, le tempeste scoppiavano durante i pasti e Luigi, al primo brontolio dell'ira del papà, gli si toglieva dinanzi per non dargli motivo di scaldarsi fino al parossismo. Il più giovane, scrive il Blaine, si vedeva obbligato a un'astinenza molto penosa per lui perché era d'un gran fegato e aveva un temperamento bisognoso di molto vitto. La sua mortificazione allora veniva in soccorso della sua pietà per persuaderlo a far di necessità virtù, rendendo volontario e meritorio un digiuno forzoso nella sua origine. Cioè, siccome il papà spesso scoppiava in queste ire durante il pranzo, ecco, lui per non dare adito a maggiore mancanze da parte del padre, si defilava, rimanendo poi a digiuno. Dice il biografo, era uno dalla buona forchetta, quindi che avrebbe mangiato volentieri tanto, ma si obbligava, ecco, al digiuno in spirito di mortificazione, facendo di necessità virtù. E continua questo biografo: lo trovai una volta in una di queste occasioni, Udendo il racconto della sua avventura, gli offrì il modo di riparare la perdita del pranzo, cioè gli offrì lui da mangiare. Ma lo spirito di mortificazione al quale si era votato gli impedì di accettare. Quindi vediamo come era davvero ben incamminato nella via della santificazione, nel vincere se stesso e nel prendere ogni occasione per offrire al Signore qualche sacrificio. Andando a scuola si fermava sovente nella chiesa della sua parrocchia, dove si venerava da secoli la Beata Vergine dei Miracoli, protettrice di Rennes. Frequentava però volentieri anche altre chiese, dove, come dice lo zio, vi sostava anche un'ora intera raccolto in preghiera. E fu proprio in una di queste preghiere, mentre si trovava davanti alla statua della Vergine della Pace nella chiesa dei Carmelitani, che sentì con certezza la chiamata di Dio alla vita sacerdotale. Nonostante l'opposizione del padre per lo studio della teologia, Monforte sente il bisogno di allontanarsi dalla famiglia. Così si recò nel 1693 a Parigi, compiendo i 400 chilometri che lo separavano da quella città a piedi, per andare, secondo quello che era il suo intento, al seminario di Santo Sulpicio fondato dall'Ollier nel 1641. Fratello Joseph e lo zio sacerdote Alain lo accompagnarono fino al ponte di Cesson all'uscita di Rennes. Non solo il giovane aveva rifiutato il cavallo che il padre gli aveva proposto per il viaggio, ma sul cammino, incontrando dei poveri, al primo aveva dato i soldi che aveva in tasca, al secondo il mantello e col terzo si era scambiato i vestiti. Così che giunse malconcio a Parigi. Il suo primo alloggio, dice un biografo, fu un piccolo spazio in una scuderia dove la divina provvidenza gli faceva arrivare del cibo senza che egli chiedesse nulla a nessuno. Poi prendete i contatti necessari per entrare in seminario. Madame Moiselle de Montigny, la persona che si era offerta ad aiutarlo, non si aspettava di vederlo in quello stato così da straccione. Vi furono diverse difficoltà per farlo introdurre nel seminario di Santo Sulpicio e alla fine si trovò una soluzione. Sarebbe entrato in una piccola comunità per seminaristi poveri, che era collegata con Santo Sulpicio per gli studi alla Sorbona. Luigi, dice il Blaine, volle studiare in profondità la teologia per poter in seguito compiere la missione apostolica alla quale intendeva dedicarsi. Quindi il fine per cui si impegnava nello studio era quello di poter aiutare i fratelli a svolgere degnamente quel ministero che il Signore stava per affidarle come sacerdote, come guida spirituale delle anime. La situazione lì non durò a lungo. Il santo sacerdote che aveva fondato questa comunità morì e la comunità si dovette sciogliere. Luigi Maria si trovò nell'incertezza dell'avvenire, aveva solo 18 anni, ma scrisse allo zio sacerdote parole di assoluta fiducia in Dio. Qualunque cosa mi succeda, scriveva, io non me ne preoccupo, ho nei cieli un padre che non manca mai. Egli mi ha condotto fin qui, si è preso cura di me fino ad oggi e lo farà ancora con le sue ordinarie misericordie. Quindi vediamo come era totalmente abbandonato alla provvidenza di Dio, insegnandoci come proprio nei momenti più bui, nei momenti in cui sembra tutto crollare attorno a noi, è il momento in cui dobbiamo fare affidamento al Padre che è nei cieli. Bella questa espressione, si è preso cura di me fino ad oggi, lo farà ancora. Infatti, trovò posto nel collegio di Montaigne, vicino al Pantheon attuale, in una comunità ancora più povera, rinomata per gli studi, ma anche per la severità della disciplina e l'austerità dell'alimentazione, che era vicino al minimo della sopravvivenza. Tra l'altro, il 1693 rimase celebre per la carestia che infierì, e in quell'inverno la fame e il freddo fecero molte vittime a Parigi. Per guadagnare qualche soldo alla comunità, il superiore propose ai giovani di rendersi disponibili per le veglie ai morti nelle case private, come si usava allora. Facendo questa veglia ai morti, ricevevano un qualche aiuto. Capitava così di passare le notti insonne per 4-5 volte alla settimana. Il Blaine asserisce che durante queste veglie il santo faceva 4 ore di preghiera in ginocchio a mani giunte. Dedicava poi 2 ore alla lettura spirituale, 2 ore al sonno e il tempo che gli restava allo studio. Quindi pensate, questo di giorno doveva studiare a scuola, impegnarsi nelle faccende, poi di notte fare la veglia ai morti. Luigi Maria trovò da una parte l'occasione per prolungare i tempi della preghiera, per meditare sulle realtà dell'esistenza umana, ma dall'altra la sua salute ne fu profondamente scossa, tanto che si ammalò a ridursi fino in fin di vita. Le suore tenevano già pronto il lenzuolo da morto, ci dicono i biografi, ma la sua fiducia non mancò. Lui stesso annunciò che sarebbe sopravvissuto e così fu. Una certa Madama d'Alegre, nelle visite che faceva all'ospedale, ebbe modo di apprezzare la santità di questo giovane seminarista e gli procurò un posto nel piccolo seminario di San Supplizio. Sotto la direzione di Giacomo Bauin, che fu già maestro di San Giovanni Battista della Salle, sottopose il suo corpo, dotato di una forza prodigiosa, a cruenti discipline. Fu lì che intuì come una vera e tenera devozione a Maria Santissima, il grande mezzo per far acquisto nella divina sapienza e poterla conservare. E così diede vita alla società della schiavitù della Santissima Vergine. Naturalmente i compagni più mediocri non ne condivisero il fervore, anzi lo accusarono di singolarità. Dava fastidio il fatto che a ricreazione conducesse sempre a discorsi su argomenti di pietà, su Gesù, sulla Madonna. Dice un teste, un compagno, passavo spesso le ricreazioni con lui. Il suo più grande diletto era di parlare di Dio e della Madonna, e ne parlava in modo così edificante che non ci si poteva staccare da lui senza sentirsi animati da zelo e da fervore. Era giulivo nelle ricreazioni, ma senza distrazioni. Si indovinava facilmente dai suoi modi e dalla sua condotta che l'amore di Dio l'occupava infinitamente più di tutti i giochi ai quali ci si stava spassando. Per renderlo eloquente, dice sempre un altro teste, bastava parlargli e chiedergli della Madonna. Non si stancava mai di pubblicarne le grandezze, le virtù e i privilegi, e lo faceva così spesso che i meno devoti lo querelavano, accusandolo ora di fare della Santissima Vergine una divinità, ora di stimare e amare la madre più del figlio. Interessante che queste accuse le riporterà poi nel suo trattato della vera devozione, quando parlerà appunto dei devoti scrupolosi che hanno quasi paura a dare alla Madonna la gloria, l'onore che gli spetta. Ripeto, però, non mancarono i mediocri che se ne lamentarono coi superiori. L'abate Brenier e il direttore spirituale per 6 mesi gli mossero i più acerbi rimproveri, che egli sopportò senza dar segno di turbamento. Un biografo attesta: riceveva dal Brenier, cioè questo superiore, in ogni occasione i più acerbi rimproveri. Non trovava sul volto di lui che un cipiglio severo e sdegnoso. Non udiva se non parole secche e dure, non riceveva che occhiate amare e minacciose. Il superiore studiava a fondo il suo seminarista, le inclinazioni, l'umore, il carattere, il temperamento, spiava in lui ogni ritorno della natura, al minimo indizio d'amor proprio lo perseguitava per crocifiggerlo. Gli assalti più crudi che gli sferrava erano pubblici e avevano tanti testimoni quanto erano i giovani della comunità. Succedeva di solito al principio della ricreazione. Allora il Brenier, che sapeva volendolo far tremare i più saldi e sconcertare i più fermi con una sola occhiata, una sola parola, attaccava il grignon da tutti i lati nei quali lo credeva più sensibile e gli diceva quanto poteva escogitare di più pungente e di più atto a mortificarlo e umiliarlo. Un altro, che non fosse stato il Montfort, continua il biografo, non avrebbe potuto reggere neanche una volta i colpi mortali di questo sterminatore della natura. Eppure egli li sopportò non per alcuni giorni, ma per 6 mesi interi, senza dar segno del minimo turbamento e senza nulla perdere della sua dolcezza. Si riavvicinava dopo l'umiliazione a colui che gliel'aveva data con tanta semplicità e gioia, come se nulla fosse accaduto, tanto che alla fine, dice, il teste fu costretto, il Brenier, a dimettersi dal compito assegnatogli, a confessare alle Chassier, cioè il suo padre spirituale, di essere esaurito, non sapendo più da che parte prendere il Montfort per umiliarlo. Cioè, lo vedevano come un soggetto con troppe particolarità, quindi cercavano in tutti i modi, diciamo, di portarlo sulla via che ritenevano comune a tutti. Comunque, figurarsi come dovevano comportarsi i suoi condiscepoli, soprattutto quelli più mediocri, nel vedere l'esempio di questi superiori. Allora la gelosia veniva nascosta da un motivo di zelo. Si trattava, dal loro punto di vista, di ridurre un fuorviato sul buon sentiero comune. C'era chi gli diceva: «Già che sei tanto mortificato, vediamo se sei capace di sopportare con pazienza quanto sto per fare». E con una brocca gli buttava molta acqua sul capo e di acqua riempiva le tasche. Un altro compagno, durante il passeggio, gli diceva: «Dal momento che ami tanto la disciplina, riceviglia dalle mie mani», e con tutta forza gli faceva piovere sulle spalle una scarica di colpi di frusta. E così si son visti di quelli, confessa un teste, che gli han dato degli schiaffi allorché egli piegava il capo da un lato per obbligarlo a rialzarlo. E ciò in piena conferenza pubblica. Qualche altra mortificazione andava a ferirlo più intimamente, ma senza sconcertarlo. Aveva preso l'abitudine di portare sempre con sé l'immagine della Madonna. A tale scopo ne aveva cercata con cura una di metallo e la teneva spesso in mano, guardandola, onorandola e baciandole i piedi con devozione, sempre nuova. La teneva sempre in mano mentre studiava gli appunti delle lezioni. I filogiansenisti gridarono alla mariolatria e tanto fecero e dissero presso il confessore del santo, che allora era un certo prete di nome Prevost, che questi si indusse a portare via quel caro oggetto. Scrive sempre il Blaine: «Rimase assai mortificato, ma diceva che se gli si poteva togliere di mano l'immagine della sua buona madre, non si sarebbe mai potuto strappargliela dal cuore». Col tempo l'avversione andò diminuendo, lo fecero bibliotecario, cerimoniere, capo del seminario, lo incaricarono di fare anche il catechismo ai servitorelli della parrocchia, cosa che lui fece con grande zelo e amore. Il 6 giugno 1700, sabato dopo Pentecoste, riceveva l'ordinazione sacerdotale. Aveva ormai 27 anni, 6 dei quali passati coi sulpiziani. Seguendo le abitudini del seminario, celebra la prima messa 8 giorni dopo, durante l'ottava del Corpus Domini, all'altare della Madonna, che lui aveva curato per parecchi mesi. E un testimonio presente a quella messa confessa: «Ho visto un angelo all'altare». Durante la sua vita, anche nei momenti in cui si trova legato ad assurde censure, non mancherà mai alla sua messa quotidiana, senza della quale si sarebbe sentito privo di forze. Bene, il nostro santo aveva studiato, aveva messo animo e cuore alla preparazione del sacro ministero, tanto che aveva persino scritto degli schemi di sermoni che gli sarebbero potuti essere utili nella predicazione. Aveva composto anche in buon francese dei canti, degli inni per la povera gente, che in tal modo, cantando, avrebbe appreso i principi morali e le verità di fede in maniera più semplice, più diretta, incidendole più profondamente nel cuore. Eppure, da quando era sacerdote, si trovò a passare l'intera estate senza alcun incarico. I sulpiziani sembravano studiare dove collocarlo, a chi affidarlo. Lo consideravano difficile, troppo rigido, troppo devoto, incapace delle buone maniere, di origine quasi borghese ma rude nei tratti, poco incline all'affettazione con cui ci si rapportava nella Francia del tempo, nelle relazioni tra le persone, e insomma attendono fino a settembre, quando decidono di affidarlo a un vecchio sacerdote che dirige la comunità di San Clemente in Nantes. Era una comunità di predicatori di missioni popolari che questo sacerdote aveva fondato e ormai diventato molto anziano, manifestava il bisogno di nuove leve. Luigi, che si sentiva portato, spinto a questa predicazione, alle missioni popolari, acconsentì a questo incarico, così dopo metà settembre partì col vecchio sacerdote, ma quando giunge a questa nuova comunità dei missionari non trova altro che una casa del clero, Non c'erano missionari e ormai erano così pochi e vecchi che non riescono a organizzare nulla. Inoltre, quella comunità è tutta imbevuta di spirito giansenista. Scrivendo al padre spirituale, manifestò, confidò il suo stupore, i suoi sentimenti. Così scrisse: Provo da una parte un amore segreto al ritiro e alla vita nascosta per combattere e annientare la mia natura corrotta. Dall'altra, però, sento un grande desiderio di far amare nostro Signore e la sua Santa Madre e di andare in modo povero e semplice a fare il catechismo ai poveri della campagna, a eccitare i peccatori alla devozione verso la Santissima Vergine. Un giorno, chiamato a Fontevrault per la professione religiosa della sorella, Luigi ebbe modo di incontrare Madama de Montespan, alla quale confidò il suo stato d'animo, le sue perplessità, e questa donna, di grande fede e di grande pietà, le consigliò di recarsi a Poitiers per manifestare i suoi desideri al nuovo vescovo che cercava proprio allora dei collaboratori per l'istruzione della povera gente. Quando il santo arriva a Poitiers, si reca in curia, ma gli dicono che il vescovo è assente in visita pastorale che rientrerà dopo qualche giorno. Così decide nel frattempo di prestare il suo aiuto presso l'ospizio di mendicità. Prima però va a trovare il padrone di casa, cioè il Signore Gesù, nella cappella e si intrattiene davanti al tabernacolo in preghiera. Gli ospiti dell'ospizio, che lo osservano di nascosto, rimangono ammirati da quel suo modo di pregare e scoprendo che è povero come loro, organizzano una questua per aiutarlo. Quando infine lo conoscono meglio, capiscono che ci vorrebbe lui a dirigere quella casa di miseria e così ne vogliono chiedere la sua designazione presso il vescovo. Quando questo torna, Luigi Maria riesce a parlare con lui e il vescovo gli dice che potrà prendere servizio all'ospizio al più presto e nell'attesa potrà occuparsi di tutti i poveri che affollano le strade e le piazze, cercando di organizzare un servizio pastorale per raccoglierli e istruirli. Per il santo la parola di quel zelante pastore che in pochi mesi morirà, sfinito per le sue visite pastorali, è presa come parola di Dio, volontà di Dio. E così riesce in città a radunare ben presto tutti i mendicanti e i miserabili, in una chiesa che si rivela da subito troppo piccola, per cui viene scelta addirittura la piazza del mercato sotto i tendoni e le tettoie, riservando la chiesetta per le confessioni e la direzione spirituale. Intanto i poveri dell'ospizio si mostrano subito entusiasti di questo nuovo cappellano che riesce anche a far migliorare a loro i servizi dei pasti e la distribuzione del pane, questuando in città gli aiuti necessari. Ma con la direzione dell'ospizio le cose vanno diversamente. Troppe innovazioni, troppi impegni per le infermiere e per l'economo che si vede sempre sorpassato e sopravanzato da questo giovane cappellano. Chi si crede di essere? Si domandano quelli della direzione. Insomma, in capo a pochi mesi l'opposizione riesce a svincolarsi da quel fastidioso cappellano che da quel momento in poi avrà l'obbedienza di occuparsi solo della chiesetta e di nient'altro, di non mettere le mani dentro le questioni di amministrazione del governo e dell'ospizio. E così le sue innovazioni di cibo e di pane, a discapito dei poveri infermi, vengono abolite, tutto torna secondo il vecchio regolamento. C'è un altro punto che diviene oggetto di contestazione per il giovane cappellano. Il santo aveva organizzato tra i poveri una specie di minuscolo cenacolo di preghiera e di carità, in una sala troppo frettolosamente accordatali all'inizio dalla direzione. Egli l'aveva chiamata Sapienza, affidandola a una donna povera e sciancata, orba e quasi sorda, quasi a marcare che la vera direzione di questo cenacolo era riservata alla provvidenza di Dio. Nel gruppo era riuscito poi a far entrare anche una giovane di buona famiglia che lui si era preparata con una particolare direzione spirituale per farla diventare in seguito la prima pietra di un suo istituto religioso che vediamo fonderà. Luisa Trichet è questa giovane. Bene, mentre l'opposizione si scatena contro di lui, guidata da una delle caposale, dall'economo, Luigi Maria preferisce isolarsi per 8 giorni di esercizi spirituali, al termine dei quali apprende la tragica notizia. L'economo è a letto, muore in pochi giorni, e lo stesso la direttrice. Un'ottantina di ricoverati è colpita da una specie di epidemia. A questo punto il santo tenta una nuova riorganizzazione dell'ospizio perché manca la direzione, ma la nuova direttrice subentrata, è arrivata da Parigi, si mostra subito una persona inetta e senza autorità e le cose per il giovane cappellano si complicano ancora di più. Tra l'altro muore il vescovo che l'aveva voluto e l'aveva sostenuto in quel tempo. E del nuovo vescovo non si sa ancora come la pensi a suo riguardo. Il santo nel frattempo si dà da fare con i giovani del collegio dei Gesuiti, li raggruppa, li manda nella campagna ad insegnare l'ABC del sapere e a fare, se si può, un po' di catechismo. Ogni tanto li convoca per giorni e ore di riflessione e di raccoglimento. Il nuovo vescovo di Poitiers lo richiama al servizio, Luigi Maria ritorna, ma l'opposizione si fa più feroce e una volta ancora la sua opera di apostolato viene mutilata e contestata. Nel febbraio 1703 riesce a dare l'abito religioso delle figlie della Sapienza a Luisa Trichet, seguita dopo qualche mese da altre due, tuttavia il loro noviziato durerà più di 10 anni. Il santo più tardi la chiamerà alla Rochelle, dove la congregazione riceverà l'approvazione finalmente del vescovo. Comunque, verso la Pasqua del 1703, anche su consiglio del suo direttore spirituale, a motivo dei vari conflitti suscitati nell'ospizio, il santo è costretto a cedere e abbandonare, lasciare la città di Poitiers e si reca a Parigi portando nel cuore diversi intenti e progetti. Ma prima di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Giunto a Parigi, il santo va a trovare il suo amico Claude Poluart, gli parlò del desiderio di fondare una società di missionari. L'amico intanto gli promise un aiuto. Quindi il santo si recò all'ospedale Ospizio di Parigi per prestare il suo servizio e lì scrisse alla Trichet dicendole: "Sono all'ospedale generale con 5.000 poveri per farli vivere e per morire a me stesso." Ecco, la vera carità è il dono di sé e richiede una certa morte di noi per donare noi stessi all'altro. Avrebbe voluto continuare lì il suo apostolato, ma il suo zelo venne ancora una volta interpretato male dalla ventina di cappellani che prestavano anch'essi lì il loro servizio. Infastiditi da quel muto richiamo al ministero che quel giovane prete sembrava rimproverare loro con quel tuttofare. Dopo poche settimane, Il santo trovò sotto il piatto la lettera di licenziamento. Non conosco qui amici se non Dio solo, scrisse. Quelli che una volta avevo mi hanno abbandonato. Sentendosi solo, invece di abbattersi, ne approfitta per un completo riesame della situazione. Trova un fetido sottoscala nei pressi del noviziato dei gesuiti, a qualche centinaio di metri da Santo Sulpizio, e si abbandona alla preghiera, alla più dura penitenza. Aveva scritto a Madre Luisa che raddoppiasse le preghiere perché gli fosse concessa una povertà estrema, una croce pesantissima, abiezioni e umiliazioni. Ed era stato esaudito. In quelle giornate, in quelle notti di orazione, raggiunse i vertici dell'elevazione dell'anima, che i teologi chiamano unione intima con Dio, estatica, trasformatrice. Per segnare tale trasformazione lascia per sempre il suo cognome Grignon ed ora in poi, come i grandi santi anacoreti mistici, userà il nome del paese in cui il battesimo Dio l'ha scelto per sé, Montfort, come avevamo detto già all'inizio. Tuttavia non cessa anche di andare a cercare i poveri e i bisognosi per le strade. In una cappella della cripta di San Sulpizio predicò un giorno sulla devozione alla Santissima Vergine, ma qualche gensenista presente ne rimase tanto esterrefatto che lo denunciò come fanatico all'arcivescovo, il cardinale De Noail. Nel novembre del 1703 scriveva Madre Luisa: «Mi si calunni pure, mi si derida, si faccia brandelli la mia reputazione, mi si cacci in prigione. Quanto preziosi sono questi doni! Quanto delicate queste vivande, quanto seducenti queste grandezze. Sono il corteo, il seguito immancabile della divina sapienza, che essa fa entrare in casa di coloro presso cui vuole fare la sua dimora». Quindi vede in tutte queste croci come un segno della predilazione di Dio. D'altra parte Gesù stesso, guai a voi quando diranno bene di voi. A Poitiers i poveri sentivano nel frattempo la mancanza del loro difensore padre, così venne richiamato dal vescovo di Poitiers e il Montfort prese la sua povera bisaccia che conteneva il breviario, la Bibbia e una statuetta della Madonna e si rimise in cammino. Gli venne riaffidata quindi la direzione del ricovero e gli si diede carta bianca perché ristabilisse la disciplina scomparsa alla sua partenza. Ma ancora una volta, per le sue eccentricità, fu messo alla porta e questa volta per sempre. Il vescovo lo nominò allora direttore della casa delle penitenti e lo autorizzò a predicare missione al popolo. Il santo giungeva nelle parrocchie prescelte, accompagnato da un somaro carico di libri devoti, di ricordi stampati, di tutta una serie di standardi vistosi da lui lavorati e illustranti le verità della fede e i misteri del rosario. Durante la missione popolare che durava 4-5 settimane, la carità dei fedeli forniva il necessario anche ai poveri, che il Montfort soccorreva ogni giorno con pane, minestra e indumenti confezionati da brave persone. Dice il Blaine che così il più povero prete di Francia faceva più elemosine del più ricco prebendato. Per i poveri il Montfort aveva della venerazione, li abbracciava, li baciava, lavava loro i piedi. Li faceva sedere a tavola alla propria destra, beveva nel loro bicchiere e mangiava i loro avanzi. Quando non ne aveva con sé, si alzava da tavola e dicevo: «Vado a cercare il buon Gesù». Il santo predicava in modo speciale l'amore alla croce e a Maria Santissima, alla quale cercava di conquistare le anime distribuendo devote immagini, spiegando la devozione della santa schiavitù e imponendo le catenelle benedette. Ecco, queste catenelle che richiamano appunto lo schiavo, il voler essere schiavi non di un signore terreno, ma della regina del cielo. Trovava il tempo di fare 5 meditazioni al giorno, alle quali si preparava pregando talora con la faccia prostrata a terra e le braccia incrociate, e 300 genuflessioni dinanzi a un'immagine della Santissima Vergine con altrettante diverse invocazioni. Celebrava la messa con pietà angelica e sovente con abbondanza di lacrime. Verso la fine della missione non mancava mai di fare una pubblica ammenda al Santissimo Sacramento con una corda al collo e una candela accesa in mano. Prendeva Predicava allora con tanta forza e unzione da strappare le lacrime ai presenti che talora gridavano misericordia. Ovunque teneva la missione, stabiliva o confermava la confraternita del Santissimo Sacramento. E qui ci fa vedere come l'amore alla Madonna è sempre unito indissolubilmente all'amore per Gesù, all'amore all'Eucaristia. Per annunciare con più efficacia la parola di Dio, oltre che flagellarsi, digiunare e mescolare l'assenzio nella minestra, portava giorno e notte sul petto una croce di ferro in forma di lima pungentissima e sovente una cintura e dei bracciali a punte di ferro molto acuminate. Alla porta della chiesa un fratello laico era da lui incaricato di vendere con i cantici, le immagini e le corone del rosario anche ogni sorta di strumenti di penitenza. Quindi insegnava agli altri anche a fare penitenza, a sapersi mortificare, a fare qualche sacrificio. Il Signore lo ricompensò di tante fatiche e sofferenze col dono dei miracoli. Guarì diversi malati facendo loro bere dell'acqua nella quale aveva inzuppato un pezzetto di stoffa su cui era stato scritto il nome di Gesù e moltiplicò il pane per i poveri. Per assicurare i frutti spirituali, nel corso della missione il santo organizzava fino a 7 processioni diverse. Solennissima fra tutte era quella della rinnovazione delle promesse battesimali, alla quale prendeva parte tutto il popolo. In esse una parte importantissima era riservata al canto. Il santo si serviva di ariette che correvano sulla bocca di tutti per esporre in versi le verità della fede. Fratel Maturino, suo catechista e cerimoniere, gli rese sempre ottimi servizi, possedendo una bella voce e possente. Mentre il Monfort badava all'edificazione e alla pacificazione dei fedeli, al risanamento dei loro costumi, bruciando quadri e stampe oscene, si preoccupava anche dei cimiteri e dei luoghi di culto. Nelle missioni si faceva sempre accompagnare da uno scultore e da un pittore, per rimettere in sesto o abbellire gli edifici sacri. All'occorrenza faceva egli stesso da capomastro, pulendo, imbiancando e riparando chiese con l'aiuto di volenterosi, o da artista scolpendo statuette della Madonna nel legno. Lui stesso si prendeva la briga di pulire gli altari, i muri delle chiese, i vasi sacri, le statue e i quadri dei santi. Compiva tutte queste cose vestito di cotta, cantando cantici o salmodiando con le persone che lo aiutavano. Quindi lo vediamo sempre immerso in questa atmosfera soprannaturale, ecco, fare tutto per la gloria di Dio, per onore della Santissima Vergine, per amore delle anime, la salvezza delle anime. Nonostante tanto zelo, un bel giorno il Monforto fu espulso dalla diocesi di Poitiers. Ecco cosa era accaduto. A conclusione della missione, di una missione, ci si stava preparando a piantare una croce fuori della chiesa a ricordo di quei giorni di grazia. Lui sovente faceva questo monumento in onore di Gesù crocifisso. Siccome uno dei gesti simbolici che il santo spesso compiva durante una missione era quello di consegnare e raccogliere in piazza le stampe immorali per poi bruciarle in pubblico, quella volta avvenne a sua insaputa, mentre stava celebrando in chiesa, che un uomo ponesse un fantoccio sopra il mucchio di stampe libere, dicendo che con quel gesto si intendeva bruciare lo stesso diavolo. La cosa sembrò esagerata, di cattivo gusto, e ci fu chi appunto segnalò la cosa alla curia. Il vescovo allora era assente. E il vicario generale arrivò immediatamente sul luogo, entrò direttamente in chiesa dove il Monfort stava predicando, lo interruppe e pubblicamente gli fece una quantità di rimproveri. Il santo se ne stette in silenzio senza difendersi. Poi, con grande semplicità, disse ai fedeli: «Fratelli miei, stavamo per piantare una croce alla porta della chiesa. Dio non l'ha voluto. I nostri superiori si oppongono. Piantiamola nel mezzo dei nostri cuori, sarà il posto migliore». La missione naturalmente fu un successo, ma quell'incidente ebbe conseguenze quando il vescovo tornò in sede. In città ormai si discuteva pro e contro questo strano missionario. Si fece pressione sul vescovo perché prendesse una decisione e questi alla fine ordinò al Monfort di abbandonare e lasciare la diocesi. Si era all'inizio del 1706. Luigi Maria aveva trascorso i primi 6 anni di sacerdozio nell'incertezza, alla ricerca di una forma di apostolato che rispondesse ai suoi desideri, e l'impressione era di totale fallimento. Scriveva: «Mi sento come una palla, sbattuta di qua e di là». Si chiese se questo non fosse un segno che lo spingeva verso un'altra delle sue aspirazioni, quella di partire per le missioni in paesi lontani. Ne parlò col suo confessore, un gesuita, e gli disse anche che desiderava andare in pellegrinaggio a Roma per sentire il Papa, la voce del Papa. E il confessore fu d'accordo, così il Monfort si mise in viaggio. Giunse a Roma, Clemente XI lo ascoltò, ne comprese le difficoltà e le aspirazioni, ma lo orientò a tornare in Francia. Gli disse: «Lei ha un campo abbastanza grande per esercitare il suo zelo, non vada altrove e lavori sempre in perfetta sottomissione ai vescovi delle diocesi in cui sarà chiamato. In questo modo Dio benedirà il suo lavoro». Clemente XI credeva nell'efficacia delle missioni al popolo e disse a Luigi Maria: «Nelle sue diverse missioni insegni con forza la dottrina al popolo e ai ragazzi e faccia rinnovare solennemente le promesse del battesimo», cosa a cui lui si impegnerà poi in modo particolare. In effetti dobbiamo sempre ricordare la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo, la vita della grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo e che siamo chiamati ad alimentare giorno dopo giorno, far crescere noi fino a portarci a diventare conformi a Cristo. È proprio in quest'ottica che si colloca la devozione alla Madonna, quella che ci aiuta a diventare sempre più conformi a Gesù, la via più facile, più breve, più sicura per giungere a Cristo, per essere imitatori di Cristo e conformarci a Cristo. Il Papa quindi lo nominò missionario apostolico e il Monfort uscì dall'udienza fortificato, soprattutto dalla chiarezza delle risposte che aveva avuto dal Papa. E fu per sempre fedele al mandato ricevuto nonostante ogni difficoltà, riprese la via del ritorno, sempre a piedi, armato del crocifisso e del rosario. Dedicò 10 anni, così, alle missioni, soprattutto rurali. Ne predicò circa 200, sempre accompagnato da fratello Maturino e da altri collaboratori. Interrotte da soste forzate da viaggi, gli prostrarono le forze, già gravemente minacciate da un potente veleno che gli somministrarono gli ugonotti di La Rochelle. Durante le missioni, il santo fu favorito da visioni di colei che chiamava la Madre Celeste. Tuttavia non mancarono le prove. Più di 12 volte si vide proibire l'esercizio del ministero e perfino il soggiorno in alcune diocesi. Cioè, molti vescovi non lo volevano nel proprio territorio, lo cacciavano via. Ma in queste tristi circostanze non diede mai segno di disobbedienza. Il 15 agosto 1713 scrisse da Parigi alla sorella Luisa: «Se tu conoscessi per filo e per segno le mie croci, le mie umiliazioni, non credo che desidereresti sì ardentemente di vedermi. Mai di fatti mi trovo in un luogo senza passare un pezzo della mia croce ai miei migliori amici, spesso malgrado mio e malgrado loro. Nessuno può sopportarmi, nessuno osa dichiararsi in mio favore. Che poi non debba soffrirne finanche talora essere calpestato dall'inferno che combatto, dal mondo che contraddico, dalla carne che perseguito. Un formicaio di peccati e di peccatori che ho preso di mira non lasciano né a me né a alcuno dei miei riposo di sorta. Sempre sull'attenti, sempre sulle spine, sui sassi acuminati. Io sono come una palla nel gioco della pallacorda. Appena la si è scagliata in una direzione, subito la si rimanda dall'altra, percuotendola fortemente. È il destino di un povero peccatore. È così che sono senza tregua e senza quartiere da quando 13 anni or sono lasciai San Supplizio. Ciò non di meno, mia cara sorella, benedici per me il buon Dio, perché io sono contento e allegro in mezzo a tutte le mie sofferenze, mentre non credo che vi sia nulla al mondo di più suave per me come la croce più amara, quando sia inzuppata nel sangue di Gesù crocifisso e nel latte della divina sua madre, senza dire che oltre a questa gioia interiore si trova grande profitto nel portare le croci. Io vorrei che vedessi le mie, mai ho ottenuto più conversioni come dopo gli interdetti più cocenti e più ingiusti. Quindi, in effetti, proprio nel fallimento della croce che vi è poi la risurrezione, vi è la grazia, no? I santi più sono perseguitati, più sono colpiti, sono più oltraggiati, più seminano grazie, come il buon seme che per dare vita deve morire nel terreno. In Normandia, il Monfort si incontrò dopo molti anni con l'amico Blaine. Cercò di aggregarlo alla sua compagnia di Maria, per cui aveva scritto un regolamento, ma il canonico ricusò perché si sentiva ormai troppo impegnato con la diocesi. All'udire i suoi progetti, gli disse: «Voi volete ancora dei cooperatori, ma come potete sperare di trovarne, menando una vita così povera, così dura, così abbandonata alla provvidenza? Una vita che non si potrebbe abbracciare senza temerità, perché riservata agli apostoli e agli uomini straordinari che hanno una grazia e una virtù simile alla loro?» Se dice che come pretendi di trovare gente che vuole venire con te se vivi una vita così sacrificata, no? Il santo gli rispose che il mandargli dei compagni era compito di Dio e che il suo compito era quello di vivere conforme al Vangelo. L'amico gli replicò: «Dove troverete nel Vangelo esempi che autorizzino le vostre maniere così singolari e straordinarie? Perché non chiedete al Signore la grazia di liberarvene? Le ripulse, le persecuzioni vi accompagnano passo a passo a causa di queste vostre singolarità.» Il santo, con semplicità, rispose: «Se ho maniere singolari e straordinarie, è contro la mia intenzione. Mi vengono dalla natura e non me ne accorgo. E se mi procurano il vantaggio delle umiliazioni.» In realtà il Monfort, dice Ombrografo, era un po' troppo sollecito a strappare di mano gli strumenti musicali ai suonatori di balli, a rovesciare i tavoli degli osti, a spezzare gli strumenti da gioco dei soldati, a cacciare di chiesa le donne vestite poco decentemente, a perseguire quelle di malavita nelle loro tane, con le conseguenti reazioni. Un giorno entrò in una casa di prostituzione e rischiò la vita quando un cliente strasse la spada pronto a colpire. Il Monfort gli disse: «Toglietemi pure la vita, ma promettimi di convertirti. Preferisco 1.000 volte la salvezza della tua anima a 10.000 vite come la mia.» Quindi vediamo come era proprio mosso da un grande zelo per la salvezza dei fratelli. Con ai fianchi una corona di 15 misteri, nei suoi viaggi era favorito da una singolarissima grazia, la presenza di Gesù e di Maria in fondo all'anima. Un giorno, durante una missione, una donna vide il Monfort che passeggiava con una bellissima signora, che era appunto la Madonna. Poco dopo, al confessionale, gli confidò ciò che aveva visto. Il Monfort replicò: «Lei è più santa di me, perché ha visto colei che io ho solamente sentito.» Quindi avvertiva sempre nel cuore questa presenza della Madonna che lo accompagnava e che in questo caso, per permissione divina, fu vista da questa signora. Un teste de pone l'ho trovato a volte nella sua camera con la faccia prostrata a terra, le braccia incrociate. Altre volte l'ho inteso alzarsi durante la notte a flagellarsi. Spesso era necessario andarlo a chiamare per l'ora della predica, perché se ne stava in camera sua, sempre in ginocchio, mani giunte, davanti al crocifisso e alla statuetta della Santa Vergine. Una volta, a una di queste chiamate, per andare a predicare, il santo rispose: «Stavo tra Gesù e Maria, li sentivo nel mio cuore, cercavo di ringraziarli per la loro visita.» Nelle missioni, il santo si fece promotore anche delle scuole popolari gratuite, con l'aiuto dei suoi penitenti e delle figlie della Sapienza da lui fondate. Innumerevoli furono le confraternite del Rosario che stabilì durante le sue missioni popolari, le congregazioni maschile e femminile, chiamate Penitenti Bianchi, le associazioni per le fanciulle, dette delle 44 Vergini, quelle per i soldati, dette della milizia di San Michele, quelle per i popolani, dette amici della croce, con i relativi regolamenti. L'ultima missione il santo la tenne a San Lorenzo sul Sevre, nella diocesi di La Rochelle, dove predicò finché una pleurite acuta lo costrinse a letto. Il popolo, alla notizia della sua imminente morte, fece ressa nella sua stanza per riceverne la benedizione. Egli allora morente tracciò un segno di croce con il crocifisso che stringeva nella destra, poi intonò un cantico che aveva composto per esprimere la gioia che prova un'anima nel lasciare questa valle di lacrime per il paradiso, tenendo con la sinistra la statuetta della Madonna. Le catene che ostensibilmente gli circondavano le braccia e i piedi dicevano a tutti fino a quel punto di schiavitù di amore egli fosse vissuto per Gesù e Maria. Supplicò quanti lo assistevano che gli lasciassero addosso anche nella tomba quegli strumenti, perché, diceva, voleva presentarsi al giudizio finale come uno schiavo buono e fedele. Il demonio, che già durante la vita l'aveva più volte molestato e tentato, lo assalì di nuovo. Il santo ebbe un fremito in tutto il corpo, si scosse e scandì con energia queste parole: «Mi attacchi invano, sono tra Gesù e Maria, Deo gratias et Mariae, sono al termine della mia carriera, è finito, non peccherò più». Furono le sue ultime parole. Era il 28 aprile 1716. Tra le sue opere, che ci restano ancora oggi, tra i suoi capolavori, vi è il Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine, che vide la luce dopo essere stato nascosto in un cofano per ben 150 anni. Compose anche i Cantici, che comprendono circa 20.000 versi. Leone XIII lo beatificò il 13 gennaio 1888 e Pio XII lo canonizzò il 20 luglio 1947. Bene, chiediamo a questo grande santo di aiutarci in questo mese di maggio, mese dedicato da tutta la Chiesa alla Santissima Vergine, a riscoprire sempre più questa via più facile, più breve e più sicura alla santità, che è la via di Maria. Giovanni Paolo II ha voluto fare proprio suo il motto di San Luigi Union de Montfort, per il suo pontificato, totus tuus, tutto tuo, o Maria. E anche noi vogliamo essere davvero tutti di Maria, far sì che nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima regni lei, perché entrando lei in noi possa regnarvi Cristo. E con questo augurio ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Luigi Maria Grignon di Montfort, prega per noi. Ave Maria.